Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati da Maria Grazia Calandrone al microfono, Elisabetta Parisi e Federico Vizzaccaro, curatori del programma, Ennio Speranza, regia e consulenza musicale, Claudia Marsili in redazione, Andrea Larizza, tecnico della messa in onda. Continuiamo il nostro viaggio, la nostra avventura, l'immersione nei libri di poesia che contengono e raccolgono accenni, suggestioni o vere e proprie culture musicali, oppure che addirittura cantano, come per esempio Il canzoniere di Umberto Saba, che affronteremo oggi. Un libro che ha accompagnato tutta la vita del suo autore, con edizioni volta per volta, quindi accresciute, no? dalle nuove esperienze e dalle nuove poesie scritte negli anni. Il canzoniere, infatti, è parallelo al flusso della vita di Saba, è una specie di diario in versi dei suoi eventi più significativi, oppure, per dirla con le sue parole, un'autobiografia totale che vuole rendere conto dello spontaneo fluire e trasfigurarsi in poesia della vita. Perché Saba è il poeta della poesia onesta, della chiarezza, tanto che in un primo tempo aveva pensato di intitolare il suo canzoniere Chiarezze. Per Saba, quindi, la poesia è inestricabilmente intrecciata alla vita e agisce come un farmaco su quella che Montale chiama il male di vivere. Saba legge Nietzsche, Freud, li sente vicini, riflette sulla loro opera che lo aiuta nella ricerca di una parola autentica che scardini le maschere sociali, i condizionamenti culturali. Saba cerca la verità, cerca la libertà, il nucleo umano, il nucleo dell'umano, dove ciascuno è esattamente quello che è. Leggiamo infatti che cosa scrive all'amico e scrittore Pierantonio Quarantotti Gambini, la lettera contenuta in La spada d'amore, lettere scelte 1902-1957, uscito per Mondadori nel 1983. E Saba quindi scrive al suo amico: ti accludo un piccolo grafico, una specie di scorciatoia, che spiega cosa pretendo da uno scrittore, da un artista in genere. Linea del cuore, linea della testa, linea dello stile. La maggior parte degli scrittori attuali, anche se superano le prime due linee, raramente arrivano a toccare la terza. Quindi, certo, la poesia accompagna la vita, ma deve farlo con stile, secondo Saba. Saba non basta che un autore sia intelligente o che scuota i suoi sentimenti. Chiede all'autore di essere riconoscibile, di avere una propria voce, e sentiremo, attraversando la sua poesia, come questa intenzione si sia concretizzata nell'arco della sua stessa vita, come alcune ossessioni ritornino ciclicamente, perché lo stile credo che sia proprio questo, no? Individuare la propria ossessione e renderla la propria inimitabile forma di bellezza. Thank you. Abbiamo ascoltato la rielaborazione di Franz Schubert del minuetto da quartetto per flauto, chitarra, viola e violoncello di 96 dal notturno opera 21 di Wenzel Matyeka. Wolfgang Schulz flauto, Wolfram Christ viola, Göran Solskjær chitarra, Georg Faust violoncello. E noi stiamo parlando di Umberto Saba e del suo canzoniere che si apre con poesie scritte nel 1900 e che raccoglie l'opera di tutta la vita, contiene quello che sappiamo della biografia di Saba, ovvero il padre assassino, tra virgolette, che aveva abbandonato la madre ancora prima della nascita di Umberto, le due madri, la madre vera, l'amatissima Balia che lo ha cresciuto, poi la moglie, le donne e bambine, Paolina e Chiaretta, la natura, gli animali, gli amori omosessuali appena accennati, la sua Trieste e la musica, che percorre l'intera opera come una seconda voce camuffata nel ritmo, nella melodia delle parole. Tanto che alla fine degli anni venti, quando Saba comincia a essere riconosciuto come poeta, cerca di sperimentare un'immersione ancora più profonda nella musica. Si mette in testa di riprodurre la musica in parole, un po' come aveva voluto fare Eugenio Montale giovane con i suoi accordi, tentativo di suonare Bach in parole. Saba racconta che questa idea gli è venuta ascoltando una nipotina che si esercitava al pianoforte e siccome da ragazzo avrebbe voluto diventare violinista ma era stato costretto ad abbandonare il progetto per mancanza di orecchio musicale, a 40 anni si compra a rate un pianoforte e prova a eseguire sulla tastiera i brani che non gli erano riusciti sulle corde del violino. E siccome, come abbiamo detto, la poesia di Saba è assolutamente aderente alla sua vita, la segue proprio passo passo, dallo studio della fuga di Bach nasce il libro Preludio e Fughe, uscito nel 1928 per le edizioni fiorentine di Solaria. Certamente l'occasione musicale è autentica, ma è pur vero che la fuga, ovvero l'inseguimento di due voci, funzionano perfettamente per descrivere quello che Saba chiama il suo io diviso. Lo stesso Saba spiega che l'alternarsi delle voci in tondo e corsivo, graficamente proprio quelle in tondo e quelle in corsivo, sta a significare l'alternarsi delle sue due voci, una voce lieta e una malinconica, una di fronte alla vita ottimista, tra virgolette, e l'altra pessimista, che si scambiano le parti. Insomma, quindi questa fuga musicale ha la doppia funzione di sanare in qualche modo il fallimento adolescenziale di Saba violinista e insieme di mettere in scena la sua scissione ancora presente e attuale tra due modi di stare al mondo. Ma Saba, già nella terza poesia del canzoniere, quindi all'inizio proprio, scritta intorno ai 17 anni, compone una dedica ad un amico pianista, a testimoniare la presenza costante della musica nella sua vita, ma una musica sempre e comunque legata agli affetti, al tramite di un altro essere umano. Ascoltiamo l'attacco di questa dedica. Lettera ad un amico pianista, studente al conservatorio di Elio. Ricordi il bel tempo gentile, l'amicizia fraterna che ci univa pel gioco nel cortile della casa materna? Eran chiassi, eran salti, un tal nasceva suon d'allegria crescente che alle finestre intorno si vedeva affacciarsi la gente. Fin quando, muto rimprovero, un lume nell'interno brillava e della sera con le fredde brume l'ombra nera calava. Ma spesso tu sedevi pensieroso al cembalo sonoro. Ed io in un canto udivo il dilettoso angelico lavoro. Le tue dita rendeva alla canzone dell'amore, della vita. S'accendeva in me la visione di una pace infinita. E poi la poesia invece prosegue in tono mesto, raccontando la morte della madre dell'amico, e si chiude però con dei versi che contengono l'impronta di quella che sarà la poesia futura di Saba, così piena di memoria già da giovane, rimpianto, desiderio, di malinconia e canto degli uccelli. Quella di Saba è una poesia molto percorsa dal volo e dal canto degli uccelli. Uccelli è anche il titolo di una raccolta del 1948, e alla fine anche da molto domestici canarini in gabbia. Sentiamo Saba ancora ragazzo a cosa paragona infatti il suonare dell'amico. Potessi sedermi a te d'accanto, udire quei tranquilli arpeggi, quelle fughe, quel tuo canto, quei tuoi limpidi trilli di rosignolo, io scorderei di certo di mia vita l'errore, ritornerei fanciullo ed inesperto dell'umano dolore. Per te il bel tempo rivivrei gentile, l'amicizia fraterna che ci univa, ricordi, nel cortile della casa materna. E abbiamo ascoltato il primo movimento allegro maestoso da sonata numero 1 in do minore, opera 4, di Frédéric Chopin, Vladimir Ashkenazy, pianoforte. E possiamo immaginare che l'amico di Umberto Saba abbia suonato per lui questa sonata giovanile di Chopin, chissà. E rimaniamo accanto alla vita di questo poeta onesto che a un certo punto, nel 1907, parte per il servizio militare 12esimo fanteria a Salerno e ovviamente scrive i versi militari. Che impressione fa quindi a Saba la vita militare? In cosa si trasforma il suono del pianoforte dell'amico? Nella fanfara, per seguire questo nostro filo musicale. Il servizio militare per Saba è occasione di allontanarsi dall'incombente presenza della madre, un bellissimo gioco, come dice lui stesso, e questa libertà, questa vera e propria allegria di trovarsi lontano insieme a una compagnia di uomini è chiarissima nella poesia che stiamo per leggere, una poesia nella quale l'osservazione del corpo maschile è piena di buffi dettagli, eppure, secondo Saba, non abbastanza vividi, se alla fine invoca la presenza di un fratello pittore che possa rendere le scene della danza anche a colori, come Saba a parole non può fare. E vedete come il Saba poeta denunci sempre e comunque l'insufficienza della sua parola, come se lo strumento non gli bastasse mai a rendere pienamente, proprio come vorrebbe, l'esistenza. Perché Saba sembra infatti sentire un vero e proprio bisogno di ricreare il mondo attraverso l'arte e probabilmente oggi, chissà, sarebbe un artista multimediale. Ma godiamoci questa buffa danza di soldati del 1908 descritta da Umberto Saba, fante di stanza a Salerno. La fanfara. Quando una canzonetta o una danza dona il cerchio degli aspri suonatori, ciascuno ha in vista dei rovesciatori di Gerico l'orgoglio e l'esultanza. Stuonano, questo sì, con abbastanza grazia e con grazia dimenano i fianchi, gonfian le gote e soffiano in già stanchi corpi vogli a cui cedono di danza. Ecco alle coppie la borraccia sbatte sulle natiche e il suol così è calpesto che nulla di più duro mai lo batté. O quante volte un fratello pittore ho invocato un pittore del grottesco che unisse alle mie sillabe il colore. E avete sentito che buffi giovanotti soffiano e stonano e ballano duramente, come il poeta trascrive la loro allegra goffaggine con tenerezza, con cura e soprattutto con lo sguardo divertito di un compagno. Questo è un punto importante perché il poeta Saba non è mai lontano dalla vita, ma è partecipe, è complice. E allora, come non accompagnare a questi versi teneri e giocosi l'allegretto dalla sinfonia numero 100 in sol maggiore, detta militare, di Franz Joseph Haydn, un brano nel quale troviamo un momento percussivo tipico delle bande militari turche con tamburello, piatti e gran cassa, una struttura che è stata assunta nei suoi suoni e colori anche da Mozart nella Marcia Turca. Ma ascoltiamo come Haydn ha combinato alla sua musica queste intonazioni militaresche.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il secondo movimento, Allegretto, dalla Sinfonia numero 100 in Sol maggiore militare di Franz Joseph Haydn, Filarmonia Ungarica diretta da Antal Dorati. E continuiamo a seguire la vita di Umberto Saba, arrivando al bellissimo libro scritto tra il 1910 e il 1912, Trieste e una donna, dove Trieste appare come una città dalla scontrosa grazia, così diversa dalla grazia dei fanti che dimenavano i fianchi nei versi militari. La città è scontrosa, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. E Saba ama profondamente questa scontrosità, se ne sente investito, mantiene al maschile, tra l'altro, il paragone che meglio descrive la sua città. E nella descrizione della città vecchia che stiamo per ascoltare, Saba è completamente immerso nel flusso della vita, composto di figure che egli stesso descrive come umili, eppure proprio per questo vicine, come lui, a qualcosa di divino che Saba chiama esplicitamente prima infinito e poi Signore. Quello che Saba ci sta dicendo è chiarissimo, come sempre: il poeta sente più vera la vita dove appare più desolata e più prossima al dolore, il poeta si sente vicino al grande sentimento umano. Il ritmo della poesia è spezzato, come a rendere le svolte nei vicoli portuali di Trieste. Vengono evidenziate parole verso come umiltà, friggitore, amore, dolore, e tutto questo, questa visione di umanità che traffica e che sente una gran mischia di sentimenti, rende più puro il pensiero del poeta. Saba vede l'infinito nella vita che brulica non vista. Città vecchia. Spesso, per ritornare alla mia casa, prendo un'oscura via di città vecchia, giallo in qualche pozzanghera si specchia qualche fanale e affollata è la strada. Qui tra la gente che viene, che va dall'osteria alla casa o al lupanare dove son merci ed uomini il detrito di un gran porto di mare, io ritrovo passando l'infinito nell'umiltà, qui prostituta e marinaio, il vecchio che bestemmia, la femmina che bega, il dragone che siede alla bottega del friggitore, la tumultuante giovane impazzita d'amore, sono tutte creature della vita e del dolore. S'agita in esse, come in me, il Signore. Qui degli umili sento in compagnia il mio pensiero farsi più puro, dove più turpe è la via. Quindi più appare turpe la strada agli occhi del borghese, più Saba sente fratellanza. E una poesia così non poteva non ispirare un altro grande amante del trafficare umano come De André. Ma mentre Saba parla di creature abitate, o meglio agitate dal Signore, in De André il sole non arriva a illuminare i quartieri malfamati della zona del porto. De André non cerca riscatto per la sua Genova, ma compone una serie di quadri di vita e finisce per chiedere di comprendere quei ladri, ubriaconi, assassini, perché sono vittime della società e della storia e, come tutti, fanno quello che possono. Come scrive in un bellissimo verso, per portare sul viso l'ombra d'un sorriso fra le braccia della morte.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldare la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancor non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età le difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa estate e inverno, a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercan là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. sarà allegria anche in agonia, col vino forte porteran sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione, quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, delapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese, li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.
Abbiamo ascoltato La città vecchia di Fabrizio De André, in evidente analogia con la poesia di Saba sulla zona portuale di Trieste. E rimaniamo in questa atmosfera umana leggendo una poesia di Michele Paoletti che richiama anche gli uccelli sabbiani e una breve visione marina. L'inverno è ancora aggrappato alle grondaie, non volano gli uccelli, il mare è una lastra di silenzio. Sorridi nonostante il freddo e anche l'aria ride per quel poco sole intorno. Stiamo in un brivido di mondo con il torace contro a meravigliarci di ogni costola, della perfezione ignorante che ci tiene insieme. Solo questo adesso. E quindi ci salutiamo con una canzone dedicata a questi bellissimi sorrisi umani citati da De André, a questa perfezione e imperfezione umana citata da Paoletti. È un brano di Branduardi, anch'esso tratto da una poesia di Lorenzo De Medici, che esorta a godere della vita finché c'è, e quindi con questa dolcissima esortazione alla gioia che viene da tanto lontano vi salutano Maria Grazia Calandrone, Ennio Speranza, Elisabetta Parisi, Federico Vizzaccaro, Claudia Marsili e Andrea Larizza, e vi augurano un felice proseguimento di giornata. Angelo Branduardi, Il trionfo di Bacco e Arianna.
Queste Bacco e Arianna, belli l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto sia, ma non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne, per boschetti, al loro posto 100 agguati. Ora da Bacco riscaldati ballano, saltano tuttavia. Vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno caro da loro essere ingannate, siamo riparo se non gente o sembrante. Ora insieme mescolate suonan, cantan tuttavia. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza.
Bella giovinezza che si fugge tutta.